Ecco, allora Amelia Frascaroni, Gisella Nicolini, chiedo che si presentino una volta nuovamente, a chi do la parola?
Va meglio presentarsi.
Beh, non tutti mi conoscono.
Io mi chiamo Amelia, vengo a Sovere da lontano 1998, quando Giovanni è diventato direttore della Caritas diocesana di Bologna, dove io lavoravo, e quindi da allora ho conosciuto questa esperienza. E poi faccio la mamma e ho lavorato appunto molto tempo alla Caritas. Poi adesso mi è corsa l'avventura di fare l'assessore alle politiche sociali al Comune di Bologna.
Io sono la sorella del capo, quindi vengo a Sovere da moltissimi anni, non so neanche dire quanti, da quando forse la prima volta avevo 4-5 anni. Sono la mamma di Andrea, che forse qualcuno di voi conosce, che è uno dei fratelli. Vivo a Mantova, pensionata. Mi occupo soprattutto, insomma, gran parte del mio tempo, del mio impegno, va in un gruppo che abbiamo con altre donne fondato alcuni anni fa, la cui piccola regola è stata approvata dal nostro vescovo alcuni anni fa, e quindi siamo riconosciuti come un'associazione di laici utili, ma circa come siete voi, però ho visto che sull'annuario del clero anche voi siete un'associazione di laici.
Il problema è che è utile,
bene, lui ha detto che eravamo utili, quindi noi l'abbiamo presa per buona e tutto quello che gli ha detto lo incameri. Questo gruppo di donne si è fondato da una teologa mantovana, un'amica molto cara da molti anni, che è mancata qualche anno fa. Siamo circa 40, abbiamo qualche sorella anche a Milano, quindi altre due sororità a Milano. Il mio gruppo si chiama Sororità. E niente, noi ci occupiamo, ci incontriamo sulla riflessione della presenza della donna nella Chiesa e nel mondo. La cosa straordinaria è che siamo nate come un gruppo di cattoliche e di fatto partecipano donne, anche parecchie donne non credenti e anche di altre confessioni cristiane. Questo pur mantenendo la regola iniziale. È una cosa che mi impegna molto, che mi dà anche grande contentezza, e quindi così.
Allora, noi ci siamo divisi un po' di voci. Devo dire che per me è stato, cioè la richiesta che mi è stata fatta di affrontare un po' il tema donne e guerre è stata una grande occasione, un grande stimolo per dovermi fermare ad approfondire un tema che mi sta molto a cuore, però è sfiorato in tanti modi nel tempo, negli anni, ma mai effettivamente approfondito con una volontà precisa. Invece appunto questa è stata l'occasione per farlo. Ma il primo spunto quindi si è trattato praticamente di raccogliere degli spunti, molti dei quali mi sono venuti da libri letti o che sono andata a ripescare da nuove letture che ci siamo scambiate anche con Gisella, e da cui ho continuamente mi si sono aperte delle domande sempre ulteriori. Quindi non credo che possiamo dire che veniamo qua con un percorso organico e lineare, ma semplicemente l'intento è quello di appunto consegnarvi le domande che ci si sono aperte per vedere poi magari se è possibile sviluppare anche in un'altra fase, per esempio in una tappa estiva, eccetera, fare una scelta di rispetto a un filone possibile tra quelli che le domande sul tema donne e guerra aprono e decidere che invece vale la pena fare quale approfondimento, perché effettivamente più ci addentriamo in un tema del genere e più scopriamo un mondo anche con delle incrostazioni molto, molto grosse da dover togliere, e almeno per me è stato così, e quindi c'è un grande lavoro di pensiero da ricostruire, ho l'impressione, quando affrontiamo in generale il tema di un pensiero femminile e a maggior ragione un tema di un pensiero di femminile legato al tema della guerra, di che cosa è stato nella storia, di come le donne si sono poste, di come si pongono o si possono porre oggi. Io quindi sono semplicemente delle sollecitazioni e delle domande aperte da consegnarvi, molto disorganiche, molto confuse. La prima osservazione che vi consegno mi è nata da un librino di Lidia Maggi, Pastora protestante, che riprende varie figure femminili dell'Antico Testamento e del Nuovo, e nel libro dei Giudici va a guardare la vicenda di Deborah, donna di guerra, che finisce la sua guerra con una, che viene chiamata in guerra da un uomo, finisce la sua vicenda di guerra con un canto di vittoria, e nel suo canto di vittoria ricorda anche la madre del nemico sconfitto e ucciso, cioè del comandante Sisera, che è stato ucciso da un'altra donna che si trova rifugio, adesso non stiamo a riprendere tutto il racconto, ma trova rifugio nella tenda di una donna, intanto che scappa dall'attacco degli ebrei, e lì viene attirato dalla donna che gli dice: vieni qui che ti puoi rifugiare, puoi nasconderti e trovare riposo, e mentre dorme gli viene spaccato il cranio con un picchetto dalla donna che in realtà era una nemica. Quindi nel suo canto finale, nel suo canto di vittoria, Deborah ricorda anche Sisera in questo modo, dice, dopo aver inneggiato alla vittoria in tutti i modi, dice: dietro la finestra si affaccia e si lamenta la madre di Sisera, dietro le grate. Perché il suo carro tarda ad arrivare? Perché così a rilento procedono i suoi carri? Le più sagge tra le sue principesse rispondono, e anche lei torna a dire a se stessa: certo, hanno trovato bottino, stanno facendo le parti, una fanciulla, due fanciulle per ogni uomo, un bottino di vesti variopinte per Sisera, un bottino di vesti variopinte a ricamo, una veste variopinta a due ricami e il bottino per il suo collo. Così periscano tutti i tuoi nemici, signore, perché invece, al contrario della madre di Sisera, Deborah sa che Sisera è stato ucciso appunto da una donna, e così ha definitivamente provocato la vittoria del popolo ebraico. Allora il commento di Lidia Maggi, che così per me è importante, perché ci dà l'idea della grande complessità in cui ci stiamo tutti, uomini e donne, dice questo: due madri nemiche unite dalla stessa pazzia bellica, entrambe pronte a giustificare la violenza dei loro figli trasformando le vittime in oggetti, carne da macello o ventri da stuprare. È la pazzia della guerra, capace di accecare tutti, di contaminare tutto, persino Dio. È la pazzia della guerra che stravolge persino il sentire delle madri, di coloro che dovrebbero più di ogni altro preservare la vita, poiché sanno quanto essa sia cara, quanta fatica ci vuole per crescere un bambino, per nutrirlo, farlo grande. Il libro dei Giudici, mai come nel presente, sembra attuale. un vortice di violenza infinita, una lunga guerra interrotta da qualche decennio di pace per riportare le truppe. La memoria di giorni cupi, pur non trovando spiegazione convincente nel ciclo allontanamento da Dio, punizione, pentimento e redenzione, prova a riflettere sul rapporto tra Dio e la storia, cercando di riconoscere la presenza divina anche nel suo silenzio. In tutti questi eventi Dio non parla direttamente, ma sempre tramite mediatori, a volte davvero poco credibili, soprattutto quando usano la verità divina ai fini della propaganda bellica. Uomini e donne qui non sembrano diversi. La guerra distrugge tutto, anche la differenza di genere. Questo credo che ce lo possiamo anche dire, nel senso, nel guardare tutte le contraddizioni che anche per il femminile la storia ha aperto. Nel senso che forse ci sono grandi stereotipi nei quali ci siamo mosse o siamo state mosse con l'idea che la guerra a livello simbolico è sempre stata associata al maschile come una caratteristica intrinseca e opposta al femminile. Se pensiamo che Mussolini amava dire la guerra sta all'uomo come la maternità sta alla donna, sappiamo che questa è una metafora abbastanza tradizionale, diffusa sia nelle culture occidentali che nelle culture orientali. È una contrapposizione di natura culturale legata a dei ruoli che sono stati costruiti storicamente, oppure essere donne implica implicherebbe una adesione naturale alla pace in qualche modo, a criteri e a logiche di pace. E, ecco, io ho provato a ritrovare dentro così una serie di libri, di memorie, il filo di testimonianze che ci dicono appunto come le donne sono state in guerra in qualche modo o non ci sono state. E, diciamo che abbiamo così esperienze molto al di là del passato in cui abbiamo avuto immagini appunto di donne in seconda linea, se guardiamo a libri che ci raccontano per esempio la storia e stanno riprendendo molte memorie della Seconda Guerra Mondiale, di come le donne ci hanno partecipato, di come hanno partecipato alla resistenza o come sono state dentro al tessuto civile o come sono rimaste nel portare avanti la vita quotidiana, ci rendiamo anche conto di come invece per esempio nelle guerre del presente si determinino dei modi diversi di partecipare alla guerra. Il fatto stesso che gli eserciti si siano trasformati nel tempo in eserciti anche femminili, con delle posizioni probabilmente mai di comando e di strategie vere e proprie, ma con delle posizioni attive, con anche delle acquisizioni di competenze militari, questo significa dei cambiamenti. Ricordavamo prima quei ragazzi che è vero, è un numero infinitesimale quello delle donne negli eserciti rispetto a quello degli uomini, però è una partecipazione che insomma pone delle domande, così come il fatto che possiamo ricordare tante esperienze, dalle donne capo al fatto che siamo arrivati nelle ultime guerre a scoprire delle culture donne, anche questo ci pone forse delle domande anche su che cosa ha significato culturalmente il femminismo, che in qualche modo ha avuto in parte la responsabilità di identificare la liberazione della donna con un tema di parità e anche probabilmente in questi spazi, senza e cioè dimenticando invece, oppure riacquistandolo adesso, forse in questi anni, il grande tema della diversità, della riconquista di una emancipazione come riconoscimento della diversità. Non so, Gis, facciamoci un po' per meno.
Io credo di essere molto fortunata perché io davvero non l'ho mai vissuta la guerra, non so che cos'è. E credo come tutte le cose che entrano a far parte del mio cuore, della mia testa, difficilmente entrano cose astratte davvero. Cioè io ho sempre bisogno della pratica per andare in fondo anche col pensiero alle domande che mi vengono. La prima volta che abbiamo, almeno credo, una scuola della pace, 20 o 25 anni fa, parlato delle donne nella guerra, riguardava le donne della Bosnia e Erzegovina, o comunque della guerra jugoslava, e abbiamo conosciuto donne che ci hanno portato qui la testimonianza di quello che è lo stupro di guerra. Quindi le donne vittime della guerra non siamo noi, non sono donne occidentali, non sono donne acculturate, non sono donne benestanti, sono donne dell'Africa o dell'Oriente, del Medio e Lontano Oriente, normalmente povere, che portano nella loro vita la tragedia della guerra. Io faccio molta fatica a parlarne, anche perché è la prima cosa in cui mi sono imbattuta quando ho cominciato a pensare a cosa dire oggi. E dal materiale che ho trovato mi sono resa conto che questa pratica della violenza sulle donne non è un atto incontrollato perché dei soldati perdono la testa. Nella maggioranza dei casi non è solamente tollerato, ma è autorizzato lo stupro di guerra, anzi spesso è suggerito. Perché dicono i testi del contratto, diciamo, dell'esercito americano, lo stupro colpisce gli avversari nella proprietà, allo stesso modo che il saccheggio e la distruzione. È il primo terrore di una donna in un paese in guerra. Si stima che le donne che sono state hanno subito violenza nell'ultima, sì, in questa guerra jugoslava, siano più di 60.000, che è una cifra da orrore, e che nel conflitto del Centro Africa, Ruanda, Burundi, guerra nel Congo, eccetera, si superi il 500.000. Le conseguenze sulla vita di queste donne sono state incredibili, devastanti, tremende, dai suicidi all'AIDS e come ultima soluzione la prostituzione, oltre a tutti i problemi psichici, personali, eccetera. Dopo essere state all'interno di questa esperienza tremenda, le donne sposate possono essere ripudiate. Le donne nubili non riusciranno mai a sposarsi. Moltissime hanno paura di andare nei campi profughi perché temono l'ostracismo dei loro stessi parenti. Questa cosa che riguarda un'enorme quantità di donne, credo che ci debba portare anche come donne a non fare sulla guerra una riflessione ideologica o solo ideologica. Io non la farei per niente ideologica, ma proprio ci porti, credo, col pensiero proprio lì dove stanno queste. Tra l'altro ho trovato anche una documentazione sul fatto che nel 2004 è scoppiato anche uno scandalo gravissimo all'interno dell'ONU, perché le forze dei peacekeeping in Congo, le truppe che dovevano portare i caschi blu, insomma, che dovevano portare il controllo della guerra, si sono resi responsabili di numerosissime violenze su donne e bambine. E quindi dove anche la pace dell'ONU, o se mai fosse da vivere come... Io non credo che ci sia nessuna spedizione militare che sia una spedizione di pace, secondo me non esiste. Quindi la mia riflessione sulla guerra parte dalla mia riflessione anche sull'essere donna. Molti anni fa, circa 20 anni fa, mi è capitato, credo che ne avessi parlato con Giovanni, un libro di Stefano Levi della Torre che si chiama Essere fuori luogo. La riflessione di Stefano Levi riguarda l'essere ebreo all'interno e perfettamente inserito nella realtà italiana, del suo lavoro, eccetera. E lui dice che appunto si sente fuori luogo. E poi fa, all'inizio di un capitoletto, porta un contributo dicendo che anche la donna nel mondo è diversa come un ebreo, è leggermente diversa, leggermente o tanto diversa, e che le donne nel nostro mondo sono fuori posto, sono in una realtà che non le rappresenta, perché la nostra realtà, per motivi storici o possiamo decidere anche per quali motivi parlarne, è tutto un mondo targato al maschile. E questo mi ha portato avanti nella riflessione insieme alle mie consorelle della sororità, sia a livello teorico di studio, un po', abbastanza, sia a livello pratico come scambio tra di noi, di esperienze, di idee, eccetera. E una delle cose che per me è molto importante, alla quale siamo arrivate con, magari non ci voleva neanche così tanto tempo, ma a farlo proprio andare in fondo al nostro cuore, alla nostra testa, è che è importante smetterla di usare un pensiero binario nel guardare la realtà. Il binario è il lavoro del computer, insomma, che contrappone sempre due possibilità: il giusto, lo sbagliato, una cosa è giusta o è sbagliata, è utile o inutile, la pace, la guerra, la giustizia e l'ingiustizia. Non è così. Il pensiero femminile non ragiona così. Il pensiero femminile, secondo me, ragiona per induzione, ragiona a partire dalla realtà della sua vita. Le donne ragionano e cominciano a pensare profondamente a se stesse e a quello che sono a partire dalla realtà della loro vita. E la realtà della loro vita presenta sempre diverse gradi, diverse possibilità, diverse scelte, nelle quali non esiste la scelta giusta. Esiste questa scelta che in questo momento è la migliore, quella nella quale mi sento più di tenere fede a quello che credo, a quello che penso. Questo coi figli è chiarissimo, come non esista una giustizia distributiva per tutti uguale, ma le scelte sono proprio adattate a quello che la realtà mette davanti. Questo pensiero, noi tra di noi lo diciamo che non bisogna ragionare o, ma e. Cioè le possibilità sono sempre di più e devono essere sempre di più. E bisogna anche diventare capaci sempre di più nel momento in cui hai imboccato una strada che si rivela non soddisfacente. Devi cambiare idea, devi avere il coraggio di cambiare idea, devi trovare un'altra strada. Vi faccio l'esempio di una cosa che mi ha molto colpito quando c'è stato quel grave incidente a Lampedusa. Il primo giorno la sindaca, che tra l'altro si chiama anche Nicolini, è uscita con una dichiarazione di getto, era disperata, era completamente disperata, e ha detto: così non si può più, dobbiamo andarli a prendere noi. Bisogna che noi organizziamo un modo per portare questa gente che vuole venire e che sta cercando vita diversa, possibilità, sta scappando, è disperata. Bisogna che la andiamo a prendere, bisogna che facciamo scelte politiche che ci permettono di fare questo. Per me questo è stato importantissimo, perché mi ha aperto uno squarcio sul fatto che se ci mettiamo a pattugliare il Mediterraneo conta niente, perché dopo cosa li facciamo? Li portiamo indietro o li portiamo da noi, a seconda del punto di lontananza dalla costa dove ci troviamo? Insomma, che è una cosa senza significato. Bisogna che li andiamo a prendere, bisogna che queste realtà, di fronte a queste realtà ci muoviamo in modo diverso, assumendo la responsabilità di quello che sta succedendo. Questo proprio dal punto di vista politico è impossibile rimandare, e invece continuiamo a rimandare.
Ma io appunto cerco di sintetizzarvi a questo punto alcuni passaggi che mi sembrano importanti da raccogliere per sviluppare un ulteriore pensiero e un ulteriore studio. Credo che ci sia molto bisogno di studiare questo punto su donne e guerra, così come appunto sulla riscoperta di un pensiero femminile che debba ritrovare delle radici profonde. Studiare però partendo dalle esperienze concrete, perché forse appunto è più maschile impostare degli studi teoricamente, ed è più femminile come caratteristica provare a impostare una riflessione, uno studio a partire appunto da quello che la concretezza dell'esperienza muove. I libri a cui mi sono riferita sono tutti un po' in questa direzione. Ve ne cito alcuno. Uno è intitolato La guerra alle donne, è uscito nel 2012 da Einaudi di Michela Ponziani, e raccoglie tutte storie di rivolta contro la cultura della guerra durante la seconda guerra mondiale, la resistenza. Storie di donne sconosciute, la maggior parte, storie di vita quotidiana, che però producono a motivo dell'esperienza di vita un forte pensiero contro la guerra. Tutto molto ricavato dai diari, dal centro dei diari di Pieve Santo Stefano, come materiale. E un altro è si intitola La conta dei salvati, è scritto da una donna, Anna Bravo, che è una storica, ma non raccoglie necessariamente esperienze femminili, anche esperienze condotte da uomini, ma cerca di mettere insieme dalla prima guerra mondiale ai nostri giorni, fino anche al Tibet, del Dalai Lama, eccetera, tutte quelle situazioni in cui si è potuto verificare uno spargimento di sangue, in cui praticamente c'è stato del sangue non versato, del sangue risparmiato pure in situazioni di guerra, a motivo della capacità che c'è stata di costruire delle strategie di, pur nel conflitto, pur riconoscendo il conflitto, ma delle strategie di riconoscimento reciproco e quindi di mediazione e di traghettamento, diciamo, di protezione di anche sia pure di episodi all'interno di guerre più grandi, però di episodi di sangue risparmiato, che sarebbero molto da valorizzare dal punto di vista proprio della, anche nei libri di storia, della, che ci sono altre strategie, l'idea che ci sono altri modi anche di stare dentro al male in qualche modo, e di cui invece noi non sappiamo nulla, ecco, in questo senso. E un altro libro che per me è stato importante è questo, Anne e le altre, che raccoglie degli spunti semplicemente su Hannah Arendt, Simone Weil e Rachel Bespalov, completamente sconosciuta, ma tutte e tre conoscendosi a distanza nel periodo della guerra, della deportazione, dell'esilio per alcune di loro, eccetera, hanno moltissimo lavorato e prodotto a partire dalla loro esperienza di vita sul tema della guerra come tema prevalentemente di identità maschile, e quindi partendo anche dai libri di una scrittrice come Virginia Woolf, con l'idea che invece appunto bisogna rifondare un'identità femminile profonda che coinvolga anche l'uomo e che permetta di mettere in discussione temi come la patria, la violenza, eccetera, con altre categorie appunto femminili. Quindi vi dicevo, uno studio che trovi delle radici nelle esperienze, e quindi i temi che vi propongo sono, mi sono venuti fuori un po' dalle letture varie, sono questi. Uno, appunto, qual è stato il coinvolgimento delle donne nelle guerre della storia, in particolare nella Seconda Guerra Mondiale e nella Resistenza, partecipazione e estraneità, divisione tra combattenti e non combattenti, tra fronte interno e vero e proprio e fronte esterno, qual è stato il ruolo, insomma, e che cosa di comunque di pace si è costruito lo stesso all'interno di un'esperienza di guerra come, non so se l'ho spento io, se si è spento da solo.
Le pile sono finite.
Come ho fatto? L'ho toccato.
Io ho spento tutto lì sotto, eh.
Sono finite le pile.
Fratello, si è spento tutto lì sotto.
Tutto è sotto, si è spento, sì.
Va bene,
dai, pure. Ma noi siamo siamo sorde, quindi possiamo parlare al
ecco, adesso se riesce.
Posso riprovare?
Si è saltato.
No, si era un po' staccato il ma non è ancora acceso.
Sì, non c'è niente. Un altro punto è riferimento, cioè l'analisi del concetto di nazione dal punto di vista del genere, cioè il tentativo è quello di riguardare tutto dal punto di vista del genere femminile, e quindi che cosa ha voluto dire la nazione come costruzione culturale, sociale, identitaria, e come è stato usato il riferimento al femminile nella storia, soprattutto dal nazionalsocialismo e dal fascismo, come dato fondamentale, costitutivo e polo negativo, nel senso che l'idea di nazione è servito in quei periodi lì per identificare appunto il nemico e per affermare in base a questo la propria identità, e quindi la diversità come senso di identità superiore, e in questo che quanto è stata usata e come è stata usata la donna e quanto ha partecipato anche o quanto si è opposta. Altro punto, l'analisi di genere delle nuove guerre, appunto quello che dicevamo, cioè il quadro nuovo degli ultimi 10 anni con la partecipazione delle donne soldato, delle donne torturatrici, che dicevamo con i ragazzi tra l'altro prima, siamo molto più abituati a pensare che ci sono degli uomini che si pongono nel ruolo di torturatori, quando sentiamo che una donna a torturare è comunque qualcosa che muove le viscere, che insomma,
abbastanza sconvolgente rispetto forse a un tema di femminile e di maternità. E qual è il genere della scienza della guerra messa in campo in questo caso? E quale genere di nemico arcaico e razionale ci viene proposto a proposito appunto di una nuova partecipazione delle donne alle guerre moderne? Altro punto, appunto, l'interrogativo se un'altra pace è possibile, e tentando un riposizionamento dello sguardo di genere per guardare innanzitutto il tema della relazione e del riconoscimento dell'altro come altro, come sguardo che deve prevalere su tutto. E poi, sulla base di questo, riguardare ai meccanismi che costituiscono e definiscono il potere, tutti i temi delle esclusioni, dei confini, delle frontiere, dell'identità. E anche un altro punto che interessa molto, secondo me, anche la trasmissione generazionale, la trasmissione ai giovani, è provare a riguardare sempre in ordine alla pace, che ruolo ha la cultura televisiva e le nuove tecnologie nell'attivare i processi di coscienza, di conoscenza e di formazione del consenso, di espressione del dissenso. Anche questo mi sembra un fatto che dovremmo molto approfondire rispetto alla responsabilità che abbiamo, come stanno crescendo i ragazzi su questi temi. E un altro punto è, ecco, sempre molto al femminile, sulla specificità di genere nelle esperienze attuali di opposizione alla guerra. Ci sono esperienze molto concrete che noi conosciamo, dalle donne in nero alle madres di Plaza di Mayo, a tutta una serie di percorsi che ricordavamo anche oggi con i ragazzi, che è inutile che stia a citare, che però hanno il grande pregio di porre dei gesti e di riuscire appunto dalle singole storie a porre dei gesti che in qualche caso prendono una rilevanza e un peso anche internazionale e producono cultura, producono pensiero in queste direzioni, oltre che attenzione, e proprio ponendosi in tutt'altro modo rispetto alla tradizione, diciamo, alle modalità normali, tradizionali, anche pubbliche, con cui ci si è sempre mosse. E quindi capire e studiare meglio le modalità specifiche di queste militanze che vanno oltre i confini nazionali e oltre i temi specifici che affrontano. Secondo me producono molto di più in termini di cultura della pace e di cultura delle relazioni. E poi appunto un altro tema potrebbe essere quello di valorizzare e approfondire alcuni percorsi femminili, appunto da Virginia Woolf a Simone Weil, e una per tutte citiamo Etty Hillesum, di cui non so ritrovare in questa edizione integrale del diario quella frase specifica in cui dice che si pone come la tenda di Dio ad Auschwitz e soprattutto lo fa per abbassare l'odio, per contenere il livello di odio reciproco che si sviluppa e si alimenta, e quindi si apre un tema enorme di che cosa appunto presenze femminili legate però appunto non soltanto a elaborazioni teoriche ma a gesti totali di vita possano significare ancora per noi. In questo senso appunto un altro tema è analizzare i racconti di guerra, il racconto come forma privilegiata per fare sempre emergere la soggettività e la centralità del corpo sessuato, l'aggressione sessuale come strumento di guerra, come ricordava Gisella, l'umiliazione ma anche l'amore per la vita dentro appunto le esperienze che sono sempre capaci di rigenerare vita e appunto percorsi di pace. E il racconto per rivisitare il passato in modo critico e per non subire passivamente il presente. E un altro tema che secondo me non si può separare dal tema della donna e della guerra è il tema dei bambini e dell'infanzia in tempo di guerra, per riflettere sull'impatto che le guerre hanno nella vita e nel futuro dei bambini e degli adolescenti, come sono le interpretazioni e le intimità, come agiscono le guerre appunto nello sviluppo interiore, com'è la quotidianità nei tempi della guerra, anche la quotidianità delle guerre attuali, la violenza sui bambini e i bambini protagonisti di rivolte, come siamo abituati a vedere, le violenze subite e anche il confronto tra bambini che vivono la guerra direttamente e i bambini come i nostri che assistono alle guerre mediatiche, in modo mediatico. Ultimo punto, ovvio secondo me, la guerra e la scuola, cioè quanto, come insegniamo la storia e come insegniamo in particolare le guerre, come mediare a scuola uno sguardo diverso sulla guerra, un discorso che superi quello che siamo abituati a trovare nei manuali di storia, e cioè lo schema causa-effetto e le spiegazioni tradizionali, ma adotti ragionamenti, categorie e concettualizzazioni che provino a provenire dal pensiero delle donne, e proprio riscoprendo appunto forse la concretezza delle esperienze, e segnino la rottura di un paradigma soltanto maschile, che in questo senso può toccare molto e convertire anche l'uomo. E quindi insomma questi erano quei punti che consegniamo alla riflessione futura.
C'è un libro di Simone Weil che si chiama La prima radice, che secondo me è un testo fondamentale, è una lettura non semplicissima, però proprio assolutamente notevole, perché supera il discorso diritti doveri e plana sulla parola obbligo. È un testo interessantissimo, molto profondo. Un'ultima cosa, per quelle cose che ci siamo dette in questi giorni, io credo che potremmo tutti insieme provare a fare un esercizio, e l'esercizio è quello di eliminare le parole che hanno origine dal tema della guerra dai nostri discorsi, cioè bisogna cambiare linguaggio. Vedevo per esempio questo discorso che la parola conflitto diventa la parola guerra. Allora bisogna, si parlava di conflitti interpersonali, quindi anche di situazioni conflittuali nella nostra realtà, secondo me lì la parola conflitto non ci deve stare. Se ci richiama la parola guerra non c'entra. Per cui, perché la guerra è tutt'altro, come diceva Gigi ieri sera. Stanotte pensavo come si può sostituire la parola conflitto, si può usare strappo, si può usare, non so, cioè con un po' di fantasia, ma soprattutto eliminare in assoluto il linguaggio di parole che arrivano dalla guerra nella politica. Perché questo ci manda completamente fuori fase, cioè fa interpretare l'abuso di termini guerreschi nel linguaggio della politica, crea proprio una cattivissima informazione e trasmissione del pensiero. Perché ci sono, a partire dalle alleanze, degli schieramenti, cioè quindi tutte parole che vengono dalla guerra, nella nostra testa si mescolano, per cui secondo me è un dovere cambiare linguaggio, fare questo sforzo di trovare parole diverse, più attinenti alla realtà e meno semplificanti, perché il linguaggio della guerra purtroppo ha questo pregio che semplifica, e semplificare semplificare le cose spesso vuol dire essere estremamente violenti,
La semplificazione spessissimo è una violenza. Un'ultima cosa che mi sta molto a cuore è questa. Non confondiamo, io non credo che bisogna confondere un discorso, diciamo, pacifista o non violento con un discorso di resa, con un discorso di silenzio, cosa che secondo me in questi anni è avanzato molto. Cioè credo che sia importante recuperare tutta la forza che siamo in grado di usare senza che questa forza sia violenza, o perlomeno cercando di controllare, perché è facile sconfinare dall'una nell'altra. Che cosa intendo? Che quando parliamo di lasciar perdere ogni tentativo di affermazione di idee forti, di principi indispensabili, quali quello della giustizia, della redistribuzione, della difesa della debolezza, delle persone senza parola, non possiamo lasciare che questo arrivi con il buon cuore o che so io. Cioè, non è più così. Stiamo perdendo la democrazia, secondo me bisogna tirare fuori un po' le unghie. Allora, c'è una mia amica che si chiama Luisa Muraro, che ha scritto un libro che a me è piaciuto molto sul discorso della violenza. E allora alla fine lei si chiede, ma che forza bisogna usare? Che quantità di forza dobbiamo usare? E lei dice, proprio le ultime parole di questo piccolo libro, dice, la formula che ho trovato dice, quanto basta per combattere senza odiare? Quanto serve per disfare senza distruggere? E quindi questo ci chiede teste raffinate, pensiero più profondo, impegno maggiore, cioè tutto questo però non possiamo più lasciarlo al caso.
Vorrei porre due piccole contraddizioni